Sono le 12.35, siamo arrivati al momento del nostro dibattito. Allora, noi spesso associamo istintivamente, no, l'estate, che bello, con l'inizio delle programmazioni culturali all'aperto, en plein air, e in particolare proprio dei festival. Lo facciamo quasi in automatico, senza renderci conto che a volte anche una manifestazione culturale può diventare una forma di resistenza. E mi ha raggiunta qui in studio la collega Cristina Artoni, Cristina che ha preparato proprio per noi il dibattito di quest'oggi. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Sandra, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, parliamo di questa forma di resistenza e di questo di cui parleremo in questa ultima pagina di Alphaville, nello spazio appunto dedicato al dibattito, e per guardare con quest'altra angolazione in realtà come i festival. Ci spostiamo appunto in Emilia Romagna, dove domani 7 giugno si inaugura il Ravenna Festival. Lo sappiamo, la regione è stata colpita, ne abbiamo parlato, seguito anche da questi microfoni, è stata colpita dalle alluvioni. Ravenna è stata risparmiata ma a caro prezzo, tanto che sono state sacrificate vaste aree di campagne proprio per tutelare la città. Ma cosa succede quando eventi estremi come questi appunto si abbattono su una regione? Come si modifica la programmazione e la progettazione culturale? Che ruolo e che significato assume appunto un festival culturale? Al tempo stesso, pensiamo, la regione invasa dal fango ha una priorità, anche quello di salvare il patrimonio culturale tra i libri e gli archivi che sono da recuperare e da restaurare. Un patrimonio culturale prezioso che, finita l'emergenza, deve trovare appunto una collocazione. Per parlare di questo, Sandra, e di molto altro, diamo il benvenuto a due ospiti.
Sì, abbiamo collegata con noi Linda Maggiori, giornalista, collabora con diverse testate, tra cui il Manifesto, Altra Economia, il sito di comunicazione ambientale envi.info. Buongiorno Linda Maggiori.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato.
Ci mancherebbe, è un piacere, grazie a lei di averci raggiunte, e un benvenuto anche a Franco Masotti, che è co-direttore artistico del Ravenna Festival con Angelo Nicastro. Buongiorno Franco Masotti.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Allora, Franco Masotti, io comincerei da lei, perché il vostro festival, fortunatamente non è stato spazzato via dall'alluvione, ha retto. Domani inaugurate e vi facciamo mille sinceri auguri, no? Ma voi avete temuto di dover buttare via tanto lavoro, avete dovuto modificare qualcosa, e ci chiedevamo prima, ma sentite che il ruolo di questa iniziativa, di questo festival, è in qualche modo mutato dopo l'alluvione?
Ma sono, come è stato già detto, Ravenna è stata risparmiata appunto a caro prezzo, è tornata ad essere in qualche modo la città che era anticamente, in una certa iconografia, una città circondata dalle acque. E per fortuna, come dire, il programma, abbiamo rinunciato, dovevamo fare un concerto, uno dei nostri concerti trekking nelle colline sopra Riolo, che purtroppo a cui abbiamo dovuto rinunciare. Il programma è stato mantenuto integralmente, perché i luoghi degli spettacoli, che sono però non solo a Ravenna ma sono anche a Lugo è stata sommersa, soprattutto il teatro ma anche il Paviglione, comunque adesso sono stati liberati dalle acque, così come anche altre città del nostro territorio come Russi. Però, come dire, è un fatto appunto di resistenza. Noi, come dire, ci eravamo già abbastanza temprati a suo tempo, perché nel 2020 con la pandemia fu il primo festival a partire, a ripartire in Europa. Ci rimboccammo le maniche, senza tirar fuori la retorica dei romagnoli, insomma, testardi e cocciuti, ma elaborammo un protocollo proprio di che rendeva possibile col distanziamento fare concerti. Andiamo avanti così, il nostro magazzino, il magazzino del teatro, con tutte le scenografie, i costumi di decenni, è stato allagato, quindi anche perché era nella immediata periferia di Ravenna. Però poi, come forse avrò modo di dire, ci sono segnali per cui gli stessi artisti hanno, come dire, che hanno le antenne, come dire, avevano un po', in qualche modo erano stati presaghi di quello che stava avvenendo, tant'è che Laurie Anderson, che si esibirà domani sera nel suo unico concerto italiano, oggi leggevo proprio sul Manifesto in un'intervista, ha una scaletta in cui ci sono tutta una serie di brani sui cambiamenti climatici sulla possibile futura distruzione del pianeta. Quindi, come dire, pur con molto ottimismo, l'arte deve anche in qualche modo esprimere quello che è la catastrofe e anche ciò che è intollerabile.
Certo, perché così poi pone le basi per una sua rielaborazione, no? Senta, ma l'edizione di quest'anno, lo ricordo che appunto viene inaugurata domani, ma andrà avanti fino al 23 di luglio, scusate, è dedicata a Italo Calvino, ai 100 anni dalla sua nascita e si intitola Le città invisibili. Insomma, questa è una scelta, no, che è avvenuta ben prima dell'alluvione, ma che forse ci sembra, ne ragionavamo con Cristina, rappresentare oggi più che mai quella voglia di ricostruzione partendo anche dai luoghi di scambio evocati da Calvino.
Sì, no, assolutamente, soprattutto non si può vedere per radio, ma l'immagine che abbiamo scelto, che è di un giovane artista che si chiama Nicola Montalbini, è quella di una cattedrale bizantina immersa in un'acqua melmosa e verde, anche se è un'immagine un po' giocosa e quasi fiabesca, però anche questa presaga. E in qualche modo sì, il discorso dell'invisibilità è anche poi il rischio che poi le città, noi fra l'altro quest'anno ci siamo in qualche modo gemellati in un viaggio dell'amicizia che vedrà poi l'orchestra Cherubini diretta da Muti andare prima a Pompei, che è stata una città resa invisibile dalle ceneri del Vesuvio, e a Geras, che è una città che per secoli era scomparsa in Giordania, ricoperta dalle sabbie. Quindi questo discorso dell'invisibilità in qualche modo è reso visibile dalla nostra programmazione, ma anche e soprattutto poi anche l'insistere sulla funzione della forza della comunità. Noi abbiamo fatto esordito con due spettacoli che hanno, come dire, una sorta di anteprima rispetto all'inaugurazione di domani. Uno era Carnese d'Aristofane, in cui 80 adolescenti erano in scena, e un altro spettacolo al Lido Driano, che è la banlieue di Ravenna, in cui tutta la comunità, che è multietnica, è frutto di un meticciato, come dire, si è unita. Ecco, in qualche modo viene fuori, a mio avviso, quella che è un po' la forza che deriva da una storia antica, che è anche quella delle cooperative, che le persone si uniscono, insomma, fanno fronte anche alle difficoltà, e ecco, la comunità si rende visibile e tira fuori, insomma, la sua grande forza in questi tempi in cui questo è necessario.
Ecco, restiamo alle comunità e passiamo però al patrimonio culturale. Linda Maggiori, lei nelle ultime settimane ha raccontato molto nei suoi reportage, soprattutto sul Manifesto, la devastazione provocata dall'acqua nelle varie biblioteche e negli archivi della regione. Quali sono le istituzioni culturali che hanno risentito di più di queste alluvioni che lei ha visitato?
Sì, allora, in primo luogo appunto sono di Faenza, quindi ovviamente la biblioteca di Faenza, la biblioteca manfrediana, che ha avuto i locali a pian terreno totalmente allagati, quindi lì c'era la sala ragazzi, quindi veramente io poi che sono mamma di 4 bambini, è stato veramente un colpo al cuore vedere queste cataste di libri totalmente, no, quasi totalmente distrutte, quindi insomma mi sembra 3/4 della biblioteca della sala ragazzi è stato totalmente perso e la sezione letteratura a fianco. Sono per fortuna comunque libri che si possono riacquistare, quindi diciamo che il danno è economico, ovviamente anche molto simbolico, perché comunque è molto triste, no? Anche parlare, ho parlato con il custode, cioè proprio sentimenti veramente profondi, no? Da parte di chi ama i libri, li ha vissuti, anche di tutta la comunità che c'era attorno. E poi l'emeroteca di sotto, ovviamente, quindi giornali vecchi anche, ecco, quelli non si possono ovviamente più recuperare, giornali anche degli anni 70. Quindi, insomma, però per fortuna l'archivio, diciamo, più prezioso, quindi con i manoscritti, era al piano di sopra, cosa che invece non è successo purtroppo a Forlì, dove invece gli archivi, quindi addirittura manoscritti estremamente preziosi, erano purtroppo nei seminterrati. Quindi lì c'è stato un danno enorme, e che ancora appunto deve essere quantificato, però sono all'opera restauratori, anche volontari con corsi, no, che hanno fatto proprio nel giro di pochi giorni, hanno cercato volontari un po' dappertutto per cercare di di recuperare il possibile, quindi proprio manoscritti, ecco, anche del 500, del 600, quindi cose veramente preziose. E questo ci fa un po' pensare al fatto dove collocare questi appunto opere d'arte così preziose, quindi non più nei seminterrati, non si possono più collocare nei seminterrati, ma appunto nei piani alti, visto che comunque siamo in tutta una pianura alluvionale. Poi abbiamo a Castel Bolognesi, abbiamo sia la biblioteca comunale ma anche la biblioteca libertaria anarchica Armando Borghi, che spesso ce la dimentichiamo, però è una biblioteca
Importante.
bellissima, importantissima, che proprio raccoglie anche a livello internazionale, frequentata anche da ricercatori a livello internazionale, che raccoglie proprio gli scritti degli anarchici. È stata fondata da giovani anarchici nel 1916, quindi veramente una cosa preziosa. E quindi ci
Linda
sono
Maggiori, insomma,
raccolti.
ci stava raccontando di come, no, questa alluvione adesso porti anche a una presa di coscienza che comporterà un cambio di paradigma nella gestione e nella conservazione di questi beni preziosi. Ci raccontava dello scoramento che possiamo, insomma, ben immaginare, no, ha colpito le persone che poi di questo patrimonio si occupavano in prima persona, ma anche, e non è una questione retorica, dello slancio con il quale tanti volontari hanno contribuito e stanno contribuendo alla tutela. Franco Masotti, lei prima citava Laurie Anderson, e allora mi chiedevo, visto che il Ravenna Festival quest'anno riunisce oltre 1.000 artisti, musicisti, danzatori, attori, insomma, che tipo di segnali state raccogliendo da parte loro?
Ma intanto sì, abbiamo ricevuto una quantità di telefonate, come dire, di solidarietà, anche poi non tutti sapevano che magari Ravenna ha vissuto una situazione relativamente più fortunata, si fa per dire, e quindi non solo, ma anche poi segnale anche di solidarietà che noi in qualche modo gireremo su quello che è il pubblico. Non ci nascondiamo che ci aspettiamo inevitabilmente, giustamente, un calo del pubblico, perché il nostro è un pubblico poi in buona parte, è un festival, Ravenna Festival, del territorio, e il nostro pubblico proviene in gran parte proprio da là, dalla Romagna, dall'Emilia, e quindi molte di queste persone inevitabilmente hanno avuto danni e hanno altro per la testa, e non tutti vorranno venire a vedere degli spettacoli, per quanto impegnati possono essere. Per cui alcuni artisti addirittura hanno rinunciato al loro cachet, e questo, assieme ad altre misure che prendiamo, ci permetterà anche di aprire. Noi abbiamo sempre avuto una politica di prezzi piuttosto popolare, ma quest'anno di aprire il festival e renderlo praticamente gratuito per tutti coloro che provengono da zone alluvionate, ma anche per le persone anziane o anche i più giovani. Quindi diciamo che tutta questa solidarietà che è stata, come dire, manifestata, si traduce in un accesso appunto al festival che è ancora più garantito di prima. E quindi, insomma, speriamo di poter avere ancora un bel pubblico. Non di meno, dopo la pandemia, dopo eventi come questi, insomma, tutto diventa più precario, e quindi qualche tipo di preoccupazione c'è. Qualcuno magari si domanda, è successo nel caso del concerto di Bruce Springsteen, che è avvenuto proprio nei giorni in cui c'è stato il disastro, dice, se è il caso di fare spettacoli in un momento in cui la gente soffre. Adesso, noi crediamo, il nostro è un festival del territorio, è anche un'attività non solo culturale ma anche economica. Pensiamo che l'arte, insomma, possa essere un modo, insomma, di non solo di consolazione, ma anche di aumento della consapevolezza anche su proprio le cause che hanno generato queste catastrofi.
Allora, torniamo sui nostri amati libri. C'è voglia di ricostruire partendo anche dai libri, Linda Maggiori. Cosa rappresentano, tra l'altro, i libri, secondo, insomma, la sua sensazione in questo contesto di devastazione?
Allora, ovviamente i libri sono la cultura e quindi anche guardare al passato, ma anche guardare al futuro, quindi come ricostruire senza ricostruire, tra virgolette, appunto, o meglio rispettare la natura, no? Perché comunque siamo in una zona estremamente sfruttata a livello proprio dell'uomo, e quindi noi siamo nella pianura padana, che è una delle zone più inquinate d'Europa, sia a livello dell'aria, ma anche con un suolo estremamente cementificato. La stessa provincia di Ravenna è una delle province più cementificate d'Italia, no? Ce lo dicono anche gli studi, appunto, gli scienziati, ce lo dicono i libri. Quindi dobbiamo in qualche modo capire come voler stare in questo mondo, come voler stare in questo pianeta, per renderlo finalmente abitabile. Quindi basta la cementificazione, soprattutto vicino ai fiumi, e noi abbiamo ancora qui a Faenza, ma immagino anche un po' in tutta la Romagna, progetti di urbanizzazione vicino ai fiumi. E adesso noi come associazioni ambientaliste ci stiamo proprio battendo perché proprio vengano anche se approvate, anche se magari in via di costruzione, anche cantieri di strade, eccetera, che siano fermate, perché la natura, questo deve essere veramente un segno, dobbiamo imparare dalla natura, perché altrimenti, no, come la famosa frase, la storia e la natura sono buone maestre, ma hanno pessimi allievi. Quindi ecco, qui dobbiamo veramente un po' cambiare modello di sviluppo, cambiare rotta, altrimenti, cioè, non è che la natura si deve adattare a noi, ma noi ci dobbiamo adattare alla natura, e quindi vivere in un territorio, comunque riuscire a vivere in un territorio più resiliente, quindi anche dare più spazio ai fiumi, le cosiddette casse di espansione, che non ce ne sono fondamentalmente o pochissime, perché si è cementificato fino all'ultimo centimetro o coltivato, no, fino all'ultimo centimetro. Quindi ecco, io adesso sto ad esempio guardando delle immagini da un video che mi è stato passato di fiumi che vanno al mare e sono completamente pieni di pesci morti. Quindi no, che cosa stiamo buttando anche al mare, no? Quindi zone estremamente, un inquinamento pazzesco anche purtroppo per tutto il nostro mare Adriatico, che è un mare basso e con scarso ricambio. Quindi dobbiamo veramente rimetterci totalmente in discussione come proprio esseri umani e il nostro rapporto con l'ambiente.
Dicevamo nella nostra introduzione che un festival può rappresentare una forma di resistenza. Allora, parlare di resistenza in Emilia-Romagna porta alla memoria tanta storia novecentesca, no? Ma voi sentite che questa parola, quest'idea si attaglia anche alla situazione con cui la regione si confronta oggi, Franco Masotti?
Ma cioè, sarebbe bello pensare che ci fosse tutta questa coesione e questa forza. In qualche modo, come dicevo prima, si è manifestata. Adesso si è parlato gli angeli del fango, c'è stato come dire, ciò che è successo insiste su un territorio che ha ancora delle forti connessioni sociali, insomma, di solidarietà, e anche è una terra di grande volontariato, e lo si è visto. E nello stesso tempo, come dire, anche noi insomma, a volte affrontiamo temi che sono anche spinosi, a costo magari di risultare così non immediatamente gradevoli. Se penso anche al palinsesto di quest'anno, dove tra i temi ci sono quelli della minaccia nucleare, con alcuni spettacoli, alcuni scenari distopici come il film Metropolis o Il Grande Dittatore, o brani su Hiroshima. Come dire, a noi interessa sempre, al di là del discorso del piacere, si dice sempre l'arte è comunicatrice di bellezza, ma anche, come dire, di fornire strumenti, l'arte come strumento di riflessione, e vediamo che il pubblico apprezza e gradisce e, insomma, insiste affinché appunto pubblico va a teatro, e i teatri sono ancora i luoghi dove la comunità si riunisce per riflettere assieme, per condividere dei piaceri, ma anche condividere le proprie paure e come dire, le riflessioni su quello che ci sta avvenendo. Insomma, noi sentiamo di avere un po' questa missione. e crediamo che anche nelle reazioni a quello che è accaduto, qualcosa anche di quello spirito antico che animava i nostri resistenti predecessori in qualche modo sia rimasto, ma però bisogna lottare. Quello mi riconoscevo molto nelle cose dette dalla Maggiore, insomma, cioè, passato il momento dell'emergenza, bisognerà riflettere seriamente su tutte le cause, al di là di tutte quelle fake e quelle fantasiose che sono state comunicate, perché non si può chiaramente proseguire così.
Linda Baggiore, anche lei, la regione è pronta a questa sorta di resistenza?
Ma la vedo molto difficile, nel senso perché perlomeno fino adesso non ha dato segni di lungimiranza e di attenzione su questo punto di vista, tanto che lo stesso Legambiente è uscito recentemente dal patto per il clima e il lavoro, no? Proprio per una totale mancanza di attenzione e di presa consapevolezza da parte della Regione. Noi ricordiamo semplicemente tutti i progetti, appunto, di nuovi cantieri, nuove autostrade, nuove strade passanti proprio per zone alluvionate e alluvionali. Il progetto del rigassificatore di Ravenna, gravissimo, no? Parlando proprio di Ravenna, cioè a breve arriverà una nave rigassificatrice, quindi con metanodotto, quindi faranno tutte infrastrutture per il gas che non faranno altro che aumentare la crisi climatica, quindi le emissioni climalteranti, che di fatto sono quelle che in qualche modo hanno causato questi eventi estremi e con maggiore frequenza, perché questi eventi c'erano, ma una volta ogni 500 anni. Adesso vediamo un po' in tutta Italia che c'è un aggravarsi, una maggiore frequenza di questi eventi, e proprio per la crisi climatica che ormai è innegabile. E un rigassificatore, metanodotto, eccetera, sono altro che nuove strutture, nuove infrastrutture per le fonti fossili. Quindi, veramente, io mi auguro che la nuova resistenza non sia ricostruire tale e quale come è stato fatto fino adesso, ma cambiare proprio rotta, ecco.
E speriamo allora davvero che così possa essere, e sappiamo che non siete soli in questo, ci saranno tante donne, tanti uomini accanto a voi e noi da lontano, insomma, vi seguiremo in questo processo che poi certo riguarda adesso la vostra regione, ma poi ci accomuna tutti, no? In un comune destino. Linda Maggiori, grazie per essere stata con noi, grazie a Franco Masotti, in bocca al lupo per
Grazie,
questa edizione del Ravenna
viva il
Festival.
lupo.
Esatto,
viva sempre il
grazie.
lupo. Sempre viva il lupo, grazie a Cristina Artoni che ha preparato questo dibattito per noi. A tutti una buona giornata allora.